Fino a tutto il Cinquecento, quello della scienza e della tecnologia erano campi separati. Poi si creò un'osmosi crescente tra i due, fino agli albori del capitalismo più avanzato, quando nell'Ottocento scienza e tecnologia diventarono inscindibili. Alcuni sostengono, credo a ragione, che il capitalismo sia sostanzialmente il prodotto dell'unione tra scienza e tecnologia, per meglio dire, dell'assoggettamento della scienza alla tecnologia. Quando oggi parliamo di imperialismo, parliamo di rivoluzione scientifico-tecnologica, e questa rivoluzione porta ad un aumento degli sfruttati. Le borghesie vanno assottigliandosi, i diseredati aumentano. Sempre meno persone detengono le conoscenze, quindi le ricchezze sul nostro pianeta. E questo nuovo imperialismo sta aumentando enormemente il divario tra inclusi ed esclusi. Responsabile di questa situazione, una fetta esigua di umanità al servizio degli stati moderni e del capitale. Gli stati moderni ed il capitale hanno creato quelle premesse che potrebbero portare all'avvento di un mondo nuovo che scalzerà l'umanità come la conosciamo oggi, annichilendo tutta la vita sul pianeta. Non è più la tecnologia al servizio del capitale, ma sempre più spesso il capitale al servizio della tecnologia. È quella la direzione in cui stiamo andando. La logica che ci comanda è sempre meno il semplice profitto, ma l'ancora più spietata logica scientifica. Una volta fatta una scoperta scientifica, è impossibile tornare indietro, anche se la conseguente innovazione tecnologica ci porta per mano all'autodistruzione. Lo abbiamo visto con le armi nucleari, lo vedremo con l'enormemente più devastante e incontrollabile intelligenza artificiale. Si procede in automatico, senza possibilità di ritorno. Noi siamo condannati a tutto ciò che è stato inventato una volta per tutte.
Time is out of joints. Non esisti, ma io ti sento, tu non esisti, ma io ti sento, tu non esisti.
Bene, 18:34, ritorna in onde a Fantasmagorica lo speciale mensile di ricongiunzioni. Questa volta per concentrarci un po' sui rapporti tra università e industria bellica, sempre per rimanere in tema anche con la precedente diretta. Eh sì, perché se qualche settimana fa abbiamo visto come il welfare torinese sia ormai campo di sperimentazione in lungo e in largo alla mercé degli interessi delle fondazioni bancarie, bene, la ricerca accademica in questa città, che si prepara a diventare il più importante centro europeo per il comparto aerospaziale, è invece terreno di conquista delle fondazioni legate alle grandi industrie che producono armi e sistemi di difesa e controllo. E così come non è possibile una cura libera in un sistema capitalista, non può essere libera nemmeno la scienza e tutto ciò che partecipa al macroorganismo sociale, tutto ciò che è a sistema, funziona appunto secondo le leggi di quel sistema. E se quel sistema si prepara alla guerra, la mobilitazione diventa totale, si diffonde nell'organismo sociale, sempre lasciandoci però, come dire, liberi di disertare. E dunque chiediamoci come veniamo mobilitati noi stessi, come partecipiamo alla guerra, e come vedremo è difficile ai giorni nostri per chiunque attraversi le università come studenti o come lavoratori e lavoratrici disertare la guerra. Certo, difficile ma non impossibile. e la scienza è a servizio della tecnologia da almeno qualche secolo, e non è certo una novità che l'industria militare finanzi le università. Eppure l'accelerazione bellicista dall'alto, così come anche la rinnovata attenzione del movimento studentesco in queste ultime settimane, ha reso più visibili questi legami, cioè si iniziano a intravedere i fantasmi della guerra, che sono sempre stati lì ad infestare le università, ma che cominciano un po' a vedersi solo oggi. Beh, se si è parlato tanto di legami tra il Politecnico di Torino e industrie come Leonardo S.P.A., possiamo aggiungere, anche se appunto si è già parlato tanto, che quest'ultima ha già da tempo rafforzato il proprio interesse verso il mondo accademico, tanto da dare vita nella primavera del 2021 alla fondazione MEDOR del gruppo Leonardo S.P.A., che citiamo dal loro sito, è stata fondata per promuovere attività culturali di ricerca e formazione scientifica al fine di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l'Italia e i paesi dell'area del Mediterraneo allargato e del Medio Oriente ed Estremo Oriente. Quindi Leonardo vanta l'attivazione di oltre 44 dottorati e la collaborazione con 60 strutture tra università e centri di ricerca, con la prospettiva di accrescere tale numero negli anni futuri. Poi sempre nel Politecnico, con il Politecnico di Torino e con l'Aeronautica Militare, Leonardo, nel particolare la divisione velivoli, ha siglato sempre nel 2021 un accordo con lo scopo di creare una piattaforma digitale collaborativa che mette a disposizione nuovi strumenti di apprendimento e di supporto alle attività operative sul campo. Da quanto si legge, Leonardo Velivoli svolgerà il ruolo di integratore del progetto, mentre il Politecnico di Torino garantirà le competenze di ricerca e l'accesso alle tecnologie più innovative. E in questo contesto si inserisce anche il Master in Operational Excellence Management, cioè un programma post laurea nato a fine 2023, volto alla formazione di apprendisti laureati per approfondire le tematiche dell'industria digitale aerospaziale nell'era del 4.0 e con l'esplicito obiettivo di assumerli nelle schede di Leonardo S.P.A. Bene, a tal proposito è importante citare anche la creazione della città dell'aerospazio in Corso Marche. Il 28 novembre 2023 Leonardo ha inaugurato il cantiere del nuovissimo polo cittadino, in cui le grandi aziende del settore industriale e tecnologico del territorio si incontrano con il mondo accademico per lavorare tutti insieme a stretto contatto. E per non citare anche la collaborazione tra Politecnico e Frontex, che poi altro non è che l'ennesima lobby dell'industria bellica, come avremo anche modo di approfondire un'altra volta. Ebbene, così potremmo andare avanti pressoché all'infinito, ma forse non ci servono altre informazioni se non piuttosto precisare che non solo al Politecnico si munge alla mammella dell'industria bellica, ma negli ultimi anni, soprattutto a Torino, con il cantiere, con in cantiere il progetto della città dell'aerospazio, la Fondazione Leonardo ha distribuito a pioggia un sacco di soldi per progetti e progettini vari in tutti i dipartimenti, anche dell'Università di Torino, di fatto per creare clientela politica e omertà rispetto al fatto che milioni e milioni di fondi pubblici finissero a finanziare la ricerca militare. Se vogliamo allargare ancora lo sguardo, al giorno d'oggi tutta l'università è uno schema per permettere la redistribuzione di fondi pubblici verso l'industria, specialmente quella militare, che oggi è in forte ascesa. Cioè, cosa succede? Che con le collaborazioni universitarie, università che si suppongono essere politicamente neutre, con queste collaborazioni le industrie belliche lavano la propria immagine e giustificano il loro parassitismo. per esempio solo per la città dell'aerospazio la Leonardo in tasca 42 milioni di euro, di cui 15 dalla regione, 25 dal Politecnico, 25 milioni dalla Camera di Commercio e altri ancora dai fondi PNRR. Ed è proprio il PNRR che ha individuato la necessità di finanziare la ricerca universitaria legandola sempre di più alle richieste delle singole imprese con collaborazioni varie, poli di ricerca, pubblico-privati e dottorati nelle aziende. Questo per costruire la tendenza generale per l'istruzione con cui le aziende richiedono sempre maggiore spazio decisionale anche nei piani formativi, pretendendo così di piegare la didattica ai loro interessi con sempre maggior dettaglio e cercando più momenti per fare delle vere e proprie reclute, per reclutare i migliori studenti, come nel caso del Career Day di cui già abbiamo parlato a questi microfoni e che vengono organizzati in molti atenei. Insomma, vedremo poi questo aspetto del reclutamento e della costruzione di soggettività in guerra all'interno delle università, oltre che l'aspetto della ricerca in senso stretto, lo vedremo anche poi più tardi insieme ad una compagna studentessa del Politecnico che ospiteremo qua in diretta. E in fondo poi perché ci interessa tutto ciò? Perché ogni arma costruita è poi un'arma che viene utilizzata e che viene utilizzata anche nei teatri di guerra al momento sotto l'attenzione internazionale.
Direi che non c'è stata operazione, purtroppo, in questo genocidio perpetrato contro la popolazione palestinese, in cui non ci sia un pezzo del nostro paese, non ci sia un pezzo d'Italia. I piloti Top Gun israeliani che bombardano con gli F-16 e con i cacciabombardieri F-35 si sono addestrati in dei cacciaaddestratori che sono stati prodotti a Venegono in Ferriore, in provincia di Varese, da un'azienda del gruppo Leonardo. Lo stesso fanno i piloti degli elicotteri d'assalto che si addestrano in ai velivoli Koala, sono dei piccoli elicotteri che sono stati forniti anche questi dalla Augusta Westland, che è un'azienda controllata direttamente da Leonardo. Ma a questo si possono aggiungere, lo ricordavi te, come ci ha confermato il comandante della flotta navale che bombarda ormai dal 7 ottobre la città di Gaza, vengono utilizzate delle corvette che sono state fornite dalla Germania e che sono state armate dai cannoni super rapido prodotti dal Nuto Belara, che sono cannoni che possono sparare colpi sino a 120 unità al minuto, pertanto si tratta veramente di un'arma di distruzione di massa. Se mi consenti, voglio ricordare che la notizia, l'intervista è apparsa sulla principale testata militare israeliana, Israel Defense News, che fornisce quotidianamente informazioni sul conflitto, informazioni sul coinvolgimento israeliano e che è veramente una vera e propria vetrina delle industrie militari israeliane. Ebbene, il fondatore di questa rivista era in Italia il 5 e 6 ottobre, ossia proprio alla vigilia dell'attacco di Hamas e dunque allo scoppio di questo immane conflitto contro la popolazione palestinese, ed era in qualità di organizzatore di un grande convegno a Roma, Cybertech Europe, che si è tenuta al Centro Congressi delle Nuvole, una grande mostra kermesse degli ultimi strumenti di guerra cibernetica e di cyber security, organizzata dalla società controllata da questo imprenditore, giornalista, fondatore della rivista israeliana e ovviamente dall'immancabile Leonardo, ed è stato un evento che ha visto soprattutto le industrie israeliane, soprattutto le grandi startup che operano nel campo della cyber security. Il più grosso stand era israeliano ed è stato visitato e omaggiato da ministri, sottosegretari italiani, politici di centrodestra e di centrosinistra, dai più grossi, da rappresentanti delle forze armate. Credo che sia questa proprio la vetrina, la dimostrazione di come le relazioni italiane e israeliane siano veramente inestricabili.
Dovremmo già essere in linea con una studentessa da fisica occupata, che ormai penso non sia neanche più occupata.
Ci Ciao, sentite? Sì, sono qui.
Va bene, grazie di essere con noi. Noi abbiamo un po' insomma pensato a questa diretta perché nel corso dell'esperienza dell'intifada studentesca, che si è anche sparsa a macchia d'olio arrivando fino a quello fino in quel di fisica, è nata tra le varie cose anche un po' un'esperienza di osservatorio rispetto a quello che succede in università, esperienza non, come dire, non originale, nel senso che per fortuna è un'esigenza che è partita, che è arrivata anche in altre università, e quindi volevo un po' chiederti di raccontare di questa esperienza, qual era l'urgenza da cui siete partiti e partite, e che cosa avete fatto?
Beh, innanzitutto l'urgenza è cominciata anche appunto per quello che sta accadendo in Palestina, necessariamente per sondare qual era effettivamente l'effettivo coinvolgimento delle università degli israeliane in quello che stava succedendo. Quindi all'inizio anche per una necessità politica, per giustificare una situazione quale il boicottaggio accademico all'interno di un dipartimento che è molto restio a troncare rapporti di ricerca, era necessario presentare un caso appunto su queste università. Quindi andando a indagare principalmente su quelle università, appunto, sono venuti fuori varie dinamiche, varie, come dire, connivenze con l'apparato militare, che poi a guardare meglio erano molto simili a quelle che stavamo poi osservando con le nostre università, soltanto esacerbate all'ennesima potenza, vista appunto la storia di quelle università e del paese in cui risiedono. Quindi poi anche similarmente tutto quello che abbiamo visto lì, abbiamo rivolto lo sguardo verso l'interno, di campus appunto di ricerca a stretto contatto con il campo militare. Troviamo ad esempio la città dell'aerospazio qui a Torino, quindi la Leonardo con le sue partecipate varie, e quindi il quadro che si è delineato è un quadro molto, molto simile in realtà, soltanto meno atto a un controllo verso una popolazione particolarmente soggiogata, piuttosto invece è un controllo di tipo interno, oppure visti gli sviluppi sul fronte ucraino, appunto una sempre più ingente militarizzazione. Infatti di Leonardo si osserva il fatturato nell'ambito militare che è aumentato esponenzialmente nel corso dell'offensiva in Ucraina, passando da un 40% in ambito militare a un 83% nell'ultimo anno.
Ecco, ma anticipando anche quello che poi sarà un po' il contenuto della, diciamo, autoformazione pubblica che si terrà il 27 qua in radio, mi verrebbe un po' da chiederti quali sono le pratiche, i metodi e anche le difficoltà che un po' si incontrano nel cercare di reperire informazioni rispetto a cosa facciano i dipartimenti, le università, e quale collaborazioni siano in atto,
e soprattutto anche quanto eventualmente il corpo docente o chi gravita attorno a, diciamo, queste trattative è stato in qualche modo supportivo con voi nel riuscire anche ad aiutarvi a trovare queste informazioni.
Allora, quest'ultima, cioè, magari affronto un attimo questa più direttamente ed è
sì, certo.
Poi cosa è venuto fuori. Quello che abbiamo visto essere più effettivo è un approccio un attimo misto, ovvero andare a vedere cosa è dichiarato agli atti pubblici, insomma online, nei siti del dipartimento, e poi andare a chiedere di persona le persone direttamente coinvolte, che è l'approccio che ha dato più frutti e più risultati in questo ambito, soprattutto nel nostro dipartimento. Ovviamente abbiamo incontrato anche gente che ha fatto finta di niente, pur avendo il suo nome negli accordi di riservatezza con Leonardo interni al dipartimento, però appunto poi quello che è venuto fuori grazie a un minimo di collaborazione è stata la possibilità di sfruttare uno strumento che tra l'altro è aperto a ogni cittadino, ovvero l'accesso pubblico generalizzato, che è uno strumento che permette di accedere agli atti fisici relativi a determinati accordi che non sono appunto pubblici, però possono essere richiesti. Questo ovviamente è un processo squisitamente democratico e particolarmente rallentante, che richiede alla persona di farsi identificare completamente nella persona e negli scopi di questo accesso, e quindi ha comunque dei rischi non indifferenti, soprattutto quando si va a testare i piedi sbagliati. Detto questo, è qualcosa che potrebbe portare dei risultati, è una linea che stiamo seguendo in questo momento per ottenere quanta più informazione possibile, soprattutto verso le modalità con cui i terzi si relazionano alla nostra università per definire determinate linee di ricerca.
Certo, poi una volta che si raccolgono informazioni bisogna anche poi sapere che cosa farsene, no? E questo è anche un po' il passaggio che mi interessava anche un po' capire, come studenti, studentesse, cosa vi siete poi proposti, quali sono state le prospettive di lotta o gli obiettivi minimi e massimi che vi siete messi e messe davanti.
Sì, ovviamente queste aziende non dichiarano, in particolare riguardo all'ambito del doppio utilizzo, come proventi di determinate ricerche vengono poi integrati nel loro percorso di ricerca e sviluppo in altri ambiti più problematici come quello militare. E quello che ci intendiamo fare è avere una mappatura un pochino più accurata di determinate tecnologie in utilizzo militare e provare a tracciare in qualche modo, andando a fare un'analisi anche abbastanza lunga che dobbiamo ancora postare più accuratamente, ma l'idea appunto quella, anche per poter dare materiale di giudizio a un'eventuale commissione di monitoraggio che decide se effettivamente intrattenere questi o gli altri accordi con determinati terzi.
Certo, ma è un'altra cosa che mi viene da chiedervi rispetto insomma a questi giorni di occupazione, anche per provare a riflettere, dato che comunque fisica mi risulta che non si occupava da un sacco di anni, quindi immagino che ci siano state anche energie nuove e modalità magari diverse rispetto a spazi dell'università che magari si occupano più di frequente. E la cosa che volevo chiedervi è magari che cosa sentite o cosa avete sentito come occupazione che vi è mancato, cioè sulla prossima, magari una prossima volta in cui deciderete di fare questo passaggio politico, quali sono gli strumenti per riuscire diciamo a fare meglio in termini anche di appunto per recuperare le informazioni, quindi strumenti proprio anche tecnici per riuscire a trovare queste informazioni piuttosto che di pratiche per riuscire insomma a portare altre cose a casa.
Allora, un piccolo esperimento che è stato fatto anche in chiusura di questa occupazione è stato quello del blocco totale. Il blocco totale non si vedeva dal 68 in realtà fisica, perché le scorse occupazioni erano occupazioni appunto nello stile leggero, tra virgolette, ovvero pernottamento e apertura dei cancelli oltre le varie ore lavorative, ma non un blocco completo di didattica e attività di ricerca. E abbiamo notato che un blocco della ricerca di anche soltanto 4 giorni sortisce non pochi effetti, soprattutto sulla psiche del corpo docenti e ricercatori, che questo appunto giocato bene nei giusti tempi ci ha permesso appunto di avviare tutto questo processo di trasparenza, l'istituzione della commissione monitoraggio e il appunto poi fondi per ricercatori e dottorando palestinesi già lì in dipartimento senza aspettare le direttive del Senato. Quindi sicuramente abbiamo imparato anche il valore di un blocco non a prescindere, ma pensato bene anche relativamente a quali sono le necessità del dipartimento. Cosa ci è mancato? Purtroppo io sono molto ottimista, quindi forse dovete riproporre questa domanda, perché l'esperienza è stata di per sé, nonostante molte delle persone coinvolte fossero al loro primo atto di occupazione, sono tutte quante gestite molto bene, complice anche la natura anche abbastanza ristretta dell'assemblea occupante. Bene o male ci si conosceva tutti e bene o male si era più o meno tutti quanti sul pezzo. E quindi sono state sperimentate tante cose, adesso anche noi stiamo mettendo in ordine le idee per capire come procedere, come eventualmente riattuare questo tipo di pratiche di lotta, anche per avere più coinvolgimento dalla componente studentesca, perché appunto la polarizzazione è stata molto rapida, cioè tra chi occupava e chi bene o male non si coinvolgeva troppo. Quindi sicuramente la prossima volta sarà cercare uno stile comunicativo più ampio e che coinvolga di più soprattutto gli studenti, perché forse l'errore più grande che abbiamo fatto è stato dialogare solo col corpo docenti o concentrarci principalmente su quello, quando invece appunto, anche perché queste cose abbiano un effetto a lungo termine, bisogna coinvolgere attivamente chi parte dal basso, chi è privo di informazioni e non sa ancora come reperirle, perché poi possa appunto attraverso il loro spazio in maniera cosciente di quello che si sta facendo al suo interno o di quello che si potrebbe fare se si continua a militarizzare o meno. Per adesso il clima sembra buono, nel senso che non sembrano esserci accordi troppo problematici, quello della Leonardo è forse vuoto perché si trattava di un accordo a livello di Ateneo con poi linee di ricerca concordate nei singoli dipartimenti e non se ne è fatto niente, pare, vedremo con gli atti. Però nulla esclude che in futuro questo possa cambiare, per questo un'attività di osservatorio e monitoraggio su questo tipo di dinamiche, soprattutto che coinvolga attivamente gli studenti, che sono quelli che si ritroveranno poi a dover lavorare in questo ambito, è qualcosa di sacrosanto.
Certo, anche se non sempre il dialogo è possibile, non sempre il dialogo è auspicabile, anche a volte c'è anche da accollarsi di rimanere un po' soli e sole, ma di portare avanti una battaglia che è giusto fare, con il consenso e la partecipazione di tutti, oppure anche no.
Esatto. Insomma, a volte le cose bisogna fare, a volte il dialogo non funziona più che altro perché chi tanto decanta dialogo scappa, e a volte c'è bisogno del confronto, a volte c'è bisogno del conflitto, perché se no non viene fuori la vera importanza dei temi che si stanno trattando. Non si può parlare toni pacati di un genocidio di cui non stiamo facendo niente, anzi stiamo aggravando. È un argomento emotivo, è un argomento forte, è un argomento che getta luce su tutta una serie di problematiche. Pretendere toni pacati e pretendere dialogo quando si fanno posizioni riduzionistiche o addirittura negazioniste non è tollerabile in alcun modo, e va fatto capire questo anche con modi che possono sembrare violenti, virgolette.
Certo, infatti la cosa che volevo chiederti anche rispetto alle persone che insomma frequentano l'università, non del corpo docente, magari quello magari più giovane del corpo di dottorati, quindi diciamo tutta la fascia un po' più precaria oltre che quella degli studenti, se anche se mi hai detto che magari meno rispetto al corpo docente siete riusciti ad entrare in contatto, se la relazione che era oppositiva da parte loro era più di tipo conflittuale, più di tipo di negare qualsiasi cosa, oppure di svalutare, nel senso di non ritenere importante la cosa. Mi interessava soprattutto rispetto anche a poi le cose che sono state dette, per esempio nell'occupazione del Politecnico, in cui comunque il corpo docente anche lì è estremamente coinvolto in delle dinamiche, cioè invischiato insomma con i poteri di cui tu prima parlavi.
Sì, devo dire che da ricercatore e dottorandu, anche da chi insomma si poneva dall'altro lato della linea di azione, quindi chi magari non condivideva pienamente nei motivi, ma sicuramente non i modi, alla fine, anche portando il confronto con la chiusura, si è giunti a una serie di punti comuni, quali il fatto che appunto la ricerca nel pubblico stia venendo dissostata e tutte insomma le solite problematicità classiche del pubblico. Chi non è in ruoli di potere assoluto come docenti ordinari tende a riconoscere molto più facilmente queste cose. Quello che è difficile fargli riconoscere è la necessità di un'azione comune e non aspettare che il problema venga magicamente risolto dall'alto. Bisogna appunto riuscire a coinvolgersi direttamente. E una cosa interessante è stato il fatto che, nonostante il blocco totale, nonostante il fatto che molti di loro non venissero pagati, nonostante il fatto avessero paura che ci fossero gli iraniani dentro il dipartimento, molti di loro si sono organizzati dialogando, parlando con noi per poter accedere a determinati apparati strumentali per fare delle misure che erano critiche nel tempo ed erano ad esempio inserite in progetti più grandi. Quindi insomma l'occupazione per 4 giorni è durata poco, ma ha avuto degli effetti che si sono visti anche all'esterno di Ginevra. Quindi è un dipartimento estremamente denso, quello di fisica, in cui il blocco è strumentale sicuramente, però appunto bisogna essere molto delicati da quel punto di vista, e siamo stati molto delicati e pensiamo che questo ha sortito un effetto non banale, perché molte delle persone che attraversano quel dipartimento non si sono mai confrontate con questo tipo di realtà e questo tipo di lotta, e sicuramente delle domande se le sono poste.
Va bene, grazie allora del tuo contributo, facciamo tutti i nostri migliori auguri di questo post occupazione. Nel frattempo spero che avremo modo di continuare i nostri discorsi il 27 qua in radio, e niente, ancora grazie. Noi nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci mettiamo in collegamento con una tua collega del Politecnico. Ciao.
A presto. Grazie mille. Ciao.
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 Dopo le 19 siamo sempre qua con Fantasmagorica, lo speciale mensile di ricongiunzioni, e siamo in collegamento con un treno di ritorno da Genova su cui c'è una compagna del Politecnico con cui vorremmo fare due chiacchiere proprio per affrontare il tema di come la presenza del comparto bellico nelle università non abbia a che fare solo con la ricerca in senso stretto, ma anche con diciamo, la didattica e con una certa forma di reclutamento e di costruzione delle soggettività in guerra che non possiamo far finta di non vedere. Quindi grazie di essere con noi, ci senti? Hai incontrato qualche galleria nel frattempo?
No.
Bene, benissimo. E niente, io ti lascerei un po' la parola per introdurci un po' a tutto il fantastico mondo dell'industria bellica nell'università per quanto riguarda tutto ciò che non è ricerca in senso stretto, ecco.
Sì, ciao a tutte, sono molto contenta di essere in linea con voi e di raccontarvi queste cose perché negli ultimi 40 giorni diciamo che sono state un po' il pane quotidiano di tutte le nostre giornate. E diciamo che le nostre riflessioni riguardo al tema di come l'industria bellica sia presente proprio nella vita quotidiana degli studenti è cominciato quando un po' di tempo fa, durante una delle giornate dell'occupazione, era stata chiamata un momento di preghiera collettiva nell'aula magna occupata, un momento privato di diciamo raccoglimento di una comunità e in quel momento abbiamo visto come su tutti i giornali e su tutte le testate giornalistiche si accusasse molto quello che era successo come diciamo inno alla jihad e facendo appello a una presunta laicità dell'istituzione dell'università e senza entrare nel merito di è giusto o no pregare dentro l'università, perché poi tutti i nostri pensieri non sono tanto focalizzati su questo tema, quanto più su questo termine della laicità, perché abbiamo iniziato a pensare che fosse molto interessante pensare in quale senso per queste persone si parlasse di laicità. Perché diciamo che se per laicità intendiamo un sapere e un'istituzione libera da ideologie dogmatiche, abbiamo poi notato, facendo un parallelismo, che effettivamente l'ideologia dominante, diciamo il regime di verità su cui si basa in questo momento l'istruzione e l'università, non è quello diciamo cattolico teologico, ma è quello invece regime positivista, scientifico e anche quindi militarista.
E questo è anche un tema che è uscito molto in tutte le varie occupazioni studentesche, anche quello di come non viene mai problematizzato e tematizzato la non neutralità di fatto della scienza, soprattutto di quelle scienze poi con applicazioni dirette.
Sì, esatto, cioè diciamo che per fare un parallelismo abbiamo pensato, ok, in questo momento fa molto strano che preghi, perché non è più un qualcosa di comune nell'università, nelle istituzioni, però non fa strano che vengano dei lavoratori di Leonardo a fare lezione dal terzo anno in poi qua al Poli. E quindi diciamo che abbiamo fatto un po' il parallelismo col proselitismo aziendale che avviene all'interno dell'università, e questo ci ha fatto un po' aprire gli occhi sul fatto che questa commissione totale tra l'università e l'industria bellica e l'aziendalismo più in generale di scalpore è proprio perché siamo completamente inseriti all'interno di un sistema che queste cose le giustifica e anzi le legittima e anzi si fonda su di esse. E quindi è stato molto facile per i giornalisti parlare di laicità per quanto riguarda la religione, così è molto meno facile accorgersi di come questa laicità, questa libertà del sapere venga invece attaccata da altre ideologie, altri dogmi che sono quello appunto militare e diciamo tecnico-scientifico dell'ideologia del progresso, diciamo così.
Sì, forse come dicevamo in apertura, proprio non esiste una scienza laica in questo senso, una scienza neutrale in questo senso.
Sì, verrebbe anche molto da da pensare rispetto al fatto che anche il capitalismo stesso che muove poi le università come il Politecnico in questo momento sia esso stesso una sorta di religione con le proprie credenze, simbolismi, ritualità che in qualche modo legano le persone che poi stanno all'interno di quella struttura e le vincolano rispetto a dei passaggi. Quindi in realtà appunto trovo molto interessante la riflessione che avete fatto rispetto alla laicità, perché anche il sistema neoliberale contemporaneo in qualche modo è religioso nel modo in cui ci lega a determinate possibilità, no?
Sì, esatto, direi che è proprio una religione nei termini in cui è un intero sistema di pensiero che si autolegittima, cioè che non ha bisogno di provare di prove per testimoniare il fatto che sia utile per l'umanità. Non ci sono delle prove che dicono che è utile, eppure si autolegittima, perché è un sistema ideologico, diciamo così, e quindi non ha bisogno di prove di essere effettivamente buono per l'umanità, ma è valido di per sé in quanto sistema di credenza.
E certo, non è un caso che il progresso sia proprio proposto anche poi come grande momento di salvezza da quello a cui stiamo andando incontro. Comunque, tornando su piani più terreni, io ero anche curioso un po' di sapere, abbiamo parlato tanto dei career day, abbiamo parlato di pezzi di didattica che vengono affidati alle aziende, abbiamo anche parlato di come siano i piani di finanziamento stesso, in particolare il PNRR, a prevedere questa maggiore commistione tra il comparto bellico e le università, però ero curioso di sapere se ci sono altri momenti in cui gli studenti, da quanto hai visto nel Politecnico, vengono a contatto con l'industria bellica.
Sì, a noi appunto degli studenti di aerospaziale ci dicono che dal terzo anno in poi delle persone che lavorano nelle aziende come Leonardo hanno effettivamente delle ore di lezione, e questo è molto grave, perché Leonardo è un'azienda privata, solo a partecipazione 30% statale, però è assurdo che si abbiano proprio delle ore nei corsi di un'università che è quello che dovrebbe fare in quanto sistema scolastico, e in teoria offrire la possibilità di costruire un pensiero critico. E invece quello che succede è che ci sono appunto delle persone delle aziende che vengono a spiegare e a fare propaganda. E poi anche questa è proprio una notizia dell'ultima ora. L'altro giorno abbiamo un docente del Poli che sta, diciamo, nella parte dell'occupazione, ha condiviso con noi una mail che sta girando in questo momento tra docenti, fatta mandare da Leonardo, chiedendo ai professori di farla girare privatamente tra studenti, ed è una mail che manda direttamente sul sito della Leonardo, in cui si parla di tirocini e di possibilità di lavoro, e la Leonardo dice che in questo momento è impossibilitata a fare degli eventi pubblici per questioni di tensione politica, diciamo così, e quindi chiede di far girare questa mail di invito a consultare le possibilità di stage e di tirocini. E quindi queste mail stanno girando, e noi abbiamo trovato molto positivo il fatto che in questo momento non si senta la possibilità di fare un evento pubblico per pubblicizzare questi nuovi stage che Leonardo mette a disposizione per chiunque studi nelle discipline STEM, così come durante i Career Days anche Collins e Avioaereo non si erano presentati, per il semplice fatto che noi stavamo ponendo il problema, diciamo, stavamo mettendo luce su un possibile problema, e questo è bastato a far sì che queste due aziende non si presentassero. E allo stesso modo Leonardo in questo momento sta sta facendo girare queste mail privatamente perché si sente impossibilitato di fare questo evento pubblico. Io credo che questa sia una cosa molto positiva, perché indica che la lotta che stiamo portando avanti in questo momento sta colpendo, e sta colpendo anche in dei punti giusti, perché se questa è la reazione per diciamo il semplice fatto di parlare di qualcosa, di far uscire delle informazioni, secondo me vuol dire proprio che questo tema qui è un tema centrale in questo momento nell'analisi che noi dobbiamo farci.
Sì, tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma mi risulta anche che Leonardo non si sia mai fatto scrupoli o altre, insomma, enti privati a contattare attraverso la mail istituzionale studentu del Politecnico per fare delle proposte lavorative. Adesso non so se attraverso il consorzio Alma Laurea o altre tipologie di consorzi che si mettono in terza parte in comunicazione tra Leonardo e l'università, però mi ricordo una compagna che mi fece leggere proprio una mail che era arrivata sulla sua mail istituzionale, in cui appunto Leonardo faceva delle proposte di lavoro.
Sì, questo avviene in modo più naturale.
Certo. Quindi vuol dire che sostanzialmente c'è uno storico anche di queste modalità, e in questo momento invece Leonardo non si sente più, rispetto a quello che dicevi prima, era per chiederti se è corretto, in questo momento invece Leonardo non si sente di fare questi movimenti.
Esatto, né pubblicamente, né di fare degli eventi diciamo pubblici dove c'è degli open day, e sforzi direttamente.
Certo, e se posso un po' puntualizzare rispetto a questa, come dire, piccola vittoria, che non è tanto una piccola vittoria, perché pensiamo che l'università in qualche modo si possa riformare, quindi possa arrivare ad essere appunto neutrale rispetto a tutto ciò che la circonda. Io penso che questa cosa sia interessante, perché mette un po' i bastoni tra le ruote, appunto, a quello che dicevamo in apertura della puntata, cioè all'utilizzo dell'università come istituzione veicolo suppostamente neutrale, che permette all'industria di mascherare quelli che poi sono i loro effettivi intenti. Quindi è un piccolo bastone tra le ruote che forse non cambierà l'università, che forse non può cambiare, ma quantomeno non permette, o permette in maniera più difficoltosa all'industria di utilizzarla per i propri fini.
Sì, certo. Poi, cioè, secondo me la cosa più interessante di questo è che, almeno per come, cioè, la cosa più interessante secondo me del fatto che in questo momento stia bastando mettere luce su qualcosa per farlo arretrare, per indebolirlo, cioè mi sembra interessante, anche perché mi sembrava un po' che negli ultimi anni diciamo che il dire le cose, dare delle informazioni non fosse più il tema centrale della lotta. Cioè, come il fatto che tutti sanno che le cose terribili succedono, ma nessuno fa comunque niente perché non ci si scandalizza più. E invece, in questo caso qui, mi sembra che anche il solo dare delle informazioni sia effettivamente sortendo di nuovo degli effetti. E questa è una cosa che mi sembra molto interessante, anche per come poi portare avanti specifiche lotte. E quindi, cioè, mi sembra che in questo momento sia proprio importante insistere sulla visibilizzazione e rendere, cioè, sempre più, diciamo, popolari sul piano della città queste informazioni.
Certo, poi è presto anche un po' per vedere quelli che saranno gli effetti reali di questo tipo di mobilitazioni, anche perché la controparte fa sempre presto a riorganizzarsi. Per adesso, insomma, comunque tanti accordi, la maggior parte, tutti gli accordi sono ancora in essere, no. E le università continuano facendo quello che hanno sempre fatto. Mi sembra che la differenza fondamentale è che ci sono un sacco di energumeri fuori dalle università che proteggono tutti i vari rettori e uffici del caso, e questo è anche il sintomo, il segno di un potere che ormai non ha più niente da insegnare ma si barrica un po' su se stesso. Va bene, hai qualcos'altro da aggiungere che vorresti riportare a questi microfoni prima di salutarci?
Beh sì, di partecipare alla giornata che faremo il 27 in radio, e faremo una giornata, cioè, dove potremo parlare di tutti questi temi qua, di antimilitarismo e anche di pratiche di boicottaggio, insieme a Carlo Tombola di Weapon Watch, insieme alle varie incontrate studentesche, e insomma, sempre in ordine di quanto dicevo prima, è importante continuare a parlare, continuare a fare analisi su quello che è il militarismo, su quella che è l'industria bellica e le sue logiche e i suoi sistemi di funzionamento, e quindi alle 18, 27 giugno, nei cortili della radio.
Sì, grazie mille. Io in realtà in chiusura ti chiederei anche un'altra cosa che mi stavo per dimenticare, ma mi interessava insomma anche un'eventuale vostra riflessione. Siccome abbiamo chiesto questa cosa poco fa anche alle persone che hanno occupato fisica, ai compagni di fisica, volevo sapere per quanto riguarda la vostra possibilità di entrare in contatto con le informazioni che poi vi hanno permesso eventualmente di costruire poi tutto il discorso antimilitarista, in particolare magari con i dati che viaggiano all'interno del Politecnico, ecco, come siete riuscito ad entrare in contatto con queste informazioni, se ci sono state delle porte che si sono aperte, per esempio attraverso ricercatori o docenti solidali. E la seconda cosa invece che volevo chiederti riguarda degli strumenti, delle pratiche insomma che un po' vi sono mancate, nel senso, facendo un'analisi critica della vostra occupazione, e che in una prossima volta, che si spera che ci sarà, magari vi servirebbe, ecco, giusto per far girare queste informazioni anche, che penso possano essere interessanti da condividere.
Allora, sul primo punto, per quanto riguarda accesso a informazioni, così, diciamo che al Poli è abbastanza complesso, perché la maggior parte dei contratti con questo tipo di aziende sono segretati. Le uniche cose che si trovano sono contratti, magari alcuni con la Leonardo, alcuni con Thales, e vabbè, con Frontex, però l'unica cosa che si vede è, quando va bene, il nome dell'azienda e poi nessuna altra informazione, quindi né da quando partiva, né quando scade, né di cosa tratta, quindi per avere il completo accesso a tutte queste informazioni bisogna fare tutta una serie di passaggi, e con i quali ci stiamo muovendo assieme a un comitato di professori di Politecnico, che anche si stanno interessando molto a questo tema della trasparenza. Diciamo che il tema della trasparenza è il tema più condiviso anche dai docenti, cioè c'è un considerare assurdo il fatto che non si possa sapere che cosa fa l'università, proprio su un piano trasversale tra docenti, studenti, lavoratori, e quindi diciamo che questo sarà un po' quello che probabilmente otterremo in Senato il 2 luglio, cioè senza poi fare previsioni, però cioè diciamo che c'è piuttosto un accordo su questo. E quindi sì, in teoria da regolamento si potrebbe accedere a qualsiasi contratto, e poi nella pratica questo non accade. Cioè certe cose vengono censurate, e quindi cioè io sinceramente non lo so effettivamente perché accada questa cosa. Mi viene da pensare che sia proprio come funziona la burocrazia di base, quindi il fatto che ci sia una regola non fa sì che poi questa sia poi effettivamente messa in pratica in ogni suo cavillo, diciamo. E quindi non lo so effettivamente, è un qualcosa cioè per la quale si combatte e per la quale probabilmente si potrà vincere in qualche forma, però non saprei dire perché determinati contratti sono e sono ancora secretati nonostante non dovrebbero esserlo, cioè se non per la volontà dell'istituzione di tenerli tali.
Sì, penso che questo dica anche molto rispetto a quali sono gli obiettivi da porsi, no? Che non c'è mai da fidarsi di qualcosa scritto sulla carta e che probabilmente non è non ci si dovrebbe accontentare appunto di questi precipitati delle lotte, perché poi appunto la carta rimane carta, ma la carta esatto. brucerà.
Infatti proprio sul secondo punto volevo connettermi a questo, cioè più che strumenti, vorrei dire che forse un'autocritica che si potrebbe fare come intifada, che ci siamo fatti anche, è un po' quella di a volte perdere il focus su un piano delle istituzioni, su un piano vertenziale, quindi diciamo aver puntato molto all'ottenere determinati successi negli organi e avere un po' perso il focus vero del perché alla fine è importante occupare uno spazio e viverlo e farlo vivere, cioè diciamo una policizzazione capillare dell'università, dei giovani che la attraversano, come diciamo punto più fondamentale. E invece diciamo che ogni tanto ci siamo un po' persi, come se il nostro fine fosse avere delle specifiche vittorie negli organi, che è sicuramente un fine, ma che diciamo che alcune cose si ottengono solo attraverso una attivazione generalizzata della comunità studentesca e una politicizzazione di essa, che potrà poi andare a mettere determinate pressioni non sul piano dell'istituzione, che poi però si traducono con delle risposte che avvengono anche poi sul piano dell'istituzione. Però a volte abbiamo un po' pensato che il luogo della contrattazione fosse quello proposto alla fine dal sistema, cioè dal sistema dell'istituzione, ma spesso ci viene confermato che non è così, cioè che si fa tutto fuori e poi vengono poi formulate delle risposte sul piano dell'istituzione, ma che se manca poi quel lavoro fuori puoi aspettare anche 10 anni, come effettivamente sta facendo il comitato etico del Politecnico, quello dei docenti, che ci ha detto molte grazie perché sul tema della trasparenza loro ci lavoravano da 10 anni passando per le vie delle istituzioni e poi ci hanno detto con voi, con questa occupazione, in un mese abbiamo ottenuto 10 volte di più di quello che stavamo ottenendo in 10 anni di lavoro con documenti e autorizzazioni, burocrazia. Quindi sì, forse come proprio mantra il fatto di non perdere mai l'obiettivo e il focus e non farsi prendere da questi meccanismi qua.
Certo, è nella lotta che si realizza la lotta e non nei suoi precipitati cartacei, che molto spesso anzi sono degli strumenti per silenziare le lotte stesse, per farle smorzare un po'. Va bene, noi ti ringraziamo di averci portato il tuo contributo e ti auguriamo un buon rientro a Torino e niente, ci vediamo il 27, ricordiamo che ci sarà la sera di giovedì un incontro sulla logistica della guerra e anche un feedback rispetto a quella che è stata l'intifada studentesca di questi ultimi mesi, e quindi ti salutiamo, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi andiamo verso la conclusione di questa puntata. Ciao, grazie.
Va bene,
ciao,
grazie
ciao.
Mille.
Ciao ciao.